Salve a tutti e bentornati ad Auditore, bella gente. Spero sia stato un periodo festivo prospero, gioioso, ricco di incontri, scontri, mercanti in fiera vinti, tombole fruttuose, scambi di doni soddisfacenti per donatori e riceventi, polemiche accese con lo zio che vorrebbe sparare ai barconi, qualcuno di voi giovani direbbe ok boomer, io dico semplicemente amen, tanto non sarà il pranzo di Natale a fargli cambiare idea. È meglio sempre puntare al quieto vivere, questo secondo me è il mantra. Insomma, spero stiate bene tutti, satolli e gonfi di buoni propositi per l'anno nuovo, addirittura per i più sgamati, per il decennio nuovo. Buoni propositi, tutti ovviamente, da accannare il prima possibile, entro febbraio, quando non rinnoverete e non rinnoverò l'abbonamento alla palestra sotto casa. Basta facezie, quindi, e benvenuti alla seconda stagione di Auditore. Sigla! Auditore, un podcast di Manfredi Montanari, seconda stagione. Bentornati ad Auditore, insomma, questa seconda stagione. Se siete stati attenti anche nelle puntate precedenti, noterete forse una sigla diversa, un logo diverso, spero più chiaro. Quello di prima, per quanto lo trovassi molto bello, era effettivamente troppo scuro e non si vedeva facilmente. Si direbbe manco per sbaglia. I loghi cambiano, ma i luoghi rimangono invariati, sempre da e di Auditore si parla, che insomma sempre lì sta e sempre lì rimane, tra Rimini Urbino, coccolato tra le dolci e dalle dolci colline del Montefeltro. Rimangono anche invariate le piattaforme da cui potete ascoltare questo podcast: Spreaker, Apple Podcast e soprattutto ultimamente Spotify. Hanno nuovo, vita nuova, restyling che procede e quindi, insomma, tuffiamoci nella nuova stagione di Auditore, la seconda. Anno domini, anzi, anno 2773 ad Urbe Condita, come direbbe il divino Telma, che si apre con delle grandi e belle elezioni regionali, elezioni da seguire però con grande attenzione questa volta, perché parliamo oggi delle elezioni per il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, dal risultato mai così bilico fin da lontano 1970. Perché se per 40 anni la domanda vera non era chi, ma di quanto avrebbe vinto, e non c'è bisogno di dire chi ha vinto in Emilia-Romagna per 40 anni, questa volta il risultato non è mai stato così bilico e mai così rilevante a livello nazionale. Ma andiamo per gradi.
Sento la nostalgia di un passato, ove la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordare, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso...
L'Emilia-Romagna è da sempre o quasi l'archetipo della regione rossa per eccellenza, un retaggio che si fa risalire a quel periodo a cavallo tra 800 e 900, quando iniziano ad affermarsi i primi movimenti cooperativi e partiti socialisti di varia estrazione. Per maggiori informazioni guardatevi il film bellissimo, un capolavoro, 900 di Bertolucci. Movimenti mazziniani, quindi bacuniani, socialisti, avevano trovato nella società dell'epoca, che era ancora fortemente agricolo ovviamente, una base fondamentale per l'espansione delle proprie idee, con forti tinte anticlericali. Caso scuola, a tal proposito, che mi viene da citare, o più caso di famiglia, mi verrebbe da dire, è quello della trisnonna, la mia trisnonna Cesira. La Cesira Faccani, di Fu Giuseppe Verlicchi Maria, nata nel 1864 nel ridente comune di Alfonsine, nel Ravennate. Leggenda vuole che custodisse gelosamente un fucile in casa, just in case, come dite voi anglofoni. Una tipetta niente male che, ci dicono i documenti dell'ovra da noi gelosamente custoditi nei nostri archivi, veniva tenuta ben d'occhio. Cito testualmente il rapporto, ovviamente in radiofrequenze Eier. Prefettura di Ravenna, Faccani Cesira di Giuseppe fu Verlicchi Maria. Statura 1,62, corporatura complessa. Capelli castano scuri, forma lisci, foltezza folti, giustamente. Spalle larghe, gambe dritte, mani piccole, piedi piccoli, andatura lenta, espressione fisionomica ilare. Cenno biografico al giorno 30 novembre. Riscuote nel pubblico cattiva fama perché imbevuta di idee socialiste e perché prende parte alle manifestazioni pubbliche e crede sé superiore ad altre donne. Di carattere irascibile e violento, ha poca educazione e media cultura. Di intelligenza comune, ha frequentato la classe terza elementare. Non ha titoli accademici, è assiduo al lavoro, tra i mezzi per il sostentamento dell'esercizio di un caffè ed albergo che vengono gestiti dalla di lei famiglia. Frequenta individui di fede socialista. Verso la famiglia si comporta in modo strano, dando cattivi esempi ai figli per la politica e le idee socialiste che ella professa. È ascritta al Partito Socialista e precedentemente non ha appartenuto ad altro partito. Nel partito non esercita influenza alcuna perché nessuno le dà ascolto. Povera. Non ha coperto né copre alcuna carica nel partito. Non è in corrispondenza epistolare con altri individui del partito nel regno né all'estero, dove non ha mai dimorato. Non ha collaborato né collabora alla redazione di giornali sovversivi. È capace di tenere conferenze ed in occasione di scioperi ha eccitato con la parola alla continuazione degli scioperi stessi. Ha preso parte a scioperi che si sono verificati ad Alfonsine capitanando gli stessi scioperanti. Fa propaganda di socialismo fra le classi lavoratrici, ma con poco profitto perché è ritenuta esaltata in fatto di politica. Insomma, un bel tipetto. Talmente un bel tipetto che nei moti rossi del 1914 decise di giustezza di dare letteralmente fuoco alla Chiesa. Ma questa è, come si suol dire, un'altra storia. Tornando a cose un poco più serie, si parla di Emilia Romagna come di una zona d'Italia che ha da tempo conosciuto una forte pluralità partitica e ideologica, innestata su un già ricco tessuto sociale che taluni vedono risalente addirittura alle entità comunali del Medioevo. Una regione che ha sempre avuto poi un tasso di partecipazione alla politica estremamente elevato. Andiamo con ordine. Elezioni per il Consiglio regionale del 1970, le prime per le regioni a statuto ordinario, che vennero chiamate per l'appunto il 7 e 8 giugno 1970 a eleggere i loro rispettivi consigli regionali che a loro volta avrebbero eletto il presidente di regione che si chiama in tal modo e non è un governatore perché quello lo lasciamo agli americani. Votò insomma nel 1970 il 96,6% degli aventi diritto, una cifra spropositata in qualunque democrazia al giorno d'oggi, magari tranne in Belgio dove è obbligatorio per legge andare a votare pena salata multa. Mancarono all'appello evidentemente solo i malati, i militari e gli anarchici, veramente anarchici e abbastanza incazzati. Si arrivò addirittura a punte del 97,7% in provincia di Reggio Emilia, caso incredibile addirittura il comune di Bentivoglio alle porte di Bologna, dove nel 70 gli elettori erano 3022 e i votanti risultarono 3030. Va un po' a capire che è successo. Tassi di partecipazione alle urne che rimangono sopra il 90% fino alla caduta del muro e da metà degli anni 90 iniziano a scendere sempre più fino a un clamoroso 37,7% per le elezioni regionali del 2014. Chi avrebbe vinto? Ad ogni modo, si sa, non è che fosse in discussione. Il grande interrogativo da Piacenza a Rimini, non ancora provincia, era: il PC arriva o no al 50%, anticipazione no, si fermò nel 75 al 48,18 con una sostanziale tenuta rispetto agli anni precedenti, mantenendo comunque i 26 seggi su 50 validi per governare. Ma comunque, il PC e la sinistra hanno fatto dell'Emilia Romagna la propria regione modello, quella da mostrare agli italiani quando si parlava di buon governo o di alternativa. Nel 1950 e praticamente fino al suo scioglimento, sempre in Emilia Romagna, con sommata la bolognina di occhettiana memoria, il PC aveva in Emilia Romagna quasi 500.000 di iscritti, una macchina oliata di amministratori locali, attivisti, feste dell'unità a base di Piada, Liscio e Lambrusco. I partiti riconducibili al centro-sinistra, anche se qua è il caso più di dire sinistra-centro, al loro apogeo negli anni 70-80 raccoglievano quasi il 70% dei consensi su questo territorio. Poi qualcosa deve essersi inceppato. Il PC si è sciolto appunto alla bolognina, in Rivoli Rivoli e Rivoletti, molte cose sono cambiate. Il PD, diretto discendente più o meno di quell'esperienza, oggi può contare su 32.000 iscritti circa, e alle elezioni politiche del 2018 il campo della sinistra ha preso solo il 36% e rotti dei consensi. È quasi un'ecatombe per un partito e un mondo, quello emiliano-romagnolo, che alla sinistra italiana, o quantomeno al centro-sinistra, con o senza trattino, questo lo lascio decidere a voi, ha dato comunque una classe dirigente di un certo spessore, da Luciano Lama di Gambetto a Romano Prodi a Pierluigi Bersani, e poi ovviamente c'era il tizio di Predappio che prima era socialista, poi ha fatto altre cose. E per la prima volta dal dopoguerra c'è una Lega molto forte che rischia seriamente di insidiare un centro-sinistra forse poco stimolato in questi ultimi 40 anni a essere realmente competitivo. La Lega propone come candidata contro il presidente uscente Bonaccini l'ex sottosegretaria ai beni culturali del Conte 1 e attualmente senatrice Lucia Borgonzoni, una candidata abbastanza deboluccia in sé per sé e tendenzialmente offuscata dal simpatico e onnipresente Salvini, ma che può contare su un partito cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, soprattutto in Emilia, forte nelle ex regioni bianche, quelle che votavano Democrazia Cristiana, quindi parliamo di Parma, Piacenza, quelle più vicine alla Lombardia, e che ottiene risultati migliori nelle periferie, nei piccoli centri, nei comuni con una maggiore incidenza di attività industriali medio-piccole, quindi piccole imprese, autonomi, artigiani, eccetera.
Bologna è una vecchia signora, coi fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante papale, Bologna la rossa.
Cosa è successo quindi? Io credo sia tendenzialmente difficile spiegare tutto con semplice semplicismo, diciamo. Una società complessa come la nostra vive di dinamiche per l'appunto complesse e credo non sempre intendibili. Ma certo i dati possono darci una mano ad avere una visione di ciò che si va ad analizzare. Come in tutto il mondo e come in tutto il resto del paese, anche in Emilia-Romagna dalla crisi del 2008 molte cose sono cambiate. I valori, per così dire, si appannano, come cresce il disorientamento culturale innescato magari dagli importanti flussi migratori che hanno sconvolto il nostro paese e non solo. Sconvolto, sia detto in senso assolutamente neutro. I dati Istat però ci dicono che l'Emilia-Romagna rimane una regione che, assieme alla Toscana, mantiene rispetto alle altre regioni italiane un non banale consenso e senso di fiducia nei confronti del governo regionale, il 30% degli intervistati dice di avere fiducia in questo, e soprattutto verso il comune di appartenenza, addirittura il 48%. Calata a picco invece, e non è certo un caso, credo, la fiducia verso i partiti di poco sopra il 10%. È cambiata appunto la società nella regione con la più alta incidenza di stranieri sulla popolazione, siamo al 12.3%, raddoppiata negli ultimi 5 anni e ci dicono gli esperti, destinata a raddoppiare ulteriormente nel 2040. Ad oggi siamo a 500.000 persone circa, appunto immigrate, collocate per la maggior parte nelle aree di Piacenza, che ha superato negli ultimi anni Parma, Reggio e Modena. Valore più basso invece di incidenza di popolazione immigrata sulla popolazione totale è quello della provincia di Ferrara, tra l'altro da poco passata alla Lega, Ferrara città, dati che insomma fanno riflettere. Per quanto riguarda i paesi di provenienza, le nazionalità più rappresentate sono Romania 17,2%, Marocco 11,2%, Albania 16%, Ucraina, Cina, Moldova e Pakistan. È una società che vive più a lungo, quella emiliano-romagnola, con 8 anni di vita media in più rispetto al 1990, che ha un sistema sanitario con standard invidiabili anche fuori confine. Una società che in linea con il resto d'Italia invecchia anche rapidamente, se gli over 64 nel 1980 erano il 16%, oggi sono il 24% della popolazione residente e ovviamente anche qui dati che andranno a crescere in futuro. Una regione che in termini di PIL viaggia da ormai 5 anni con il segno più 1.8%, è la variazione del PIL nell'ultimo anno, il tasso di disoccupazione dell'Emilia Romagna si attesta al 4.8%, crollato del 50% dal 2014, il tasso di occupazione invece al 71.3%. Tutto ciò quando a livello nazionale il tasso di disoccupazione è al 9.8% e il tasso di occupazione invece al 59.4%. e un tasso di occupazione che aumenta di 0,8 punti rispetto allo stesso periodo del 2018. Una regione, si diceva, che ha visto grossi cambiamenti anche dal punto di vista economico e produttivo, dove negli ultimi 30 anni si è assistito ad una grossa conversione da una produzione rivolta a un mercato interno verso quelli esteri invece. Se nel complesso del PIL regionale nel 1980 l'export valeva il 15% del totale, oggi ammonta al 40%. Oggi è proprio l'export, appunto il manifatturiero, a trainare l'economia della regione, secondo solo alla Lombardia e in linea con il Veneto per produzione di PIL pro capite. I dati Istat elaborati dalla Union Camere dell'Emilia Romagna per il 2019 ci dicono che si rileva come il buon risultato regionale che va a supportare l'export sia da attribuire principalmente all'eccezionale aumento delle vendite estere di quelle che viene da loro definita altra manifattura, più 86,2%, determinata per esempio da un incremento di più di 14 volte delle esportazioni dell'industria del tabacco, penso probabilmente nella zona di Bologna e dove la Philip Morris per esempio produce gli IQOS per il mercato anche europeo. Il segno rosso invece ha colpito principalmente le esportazioni agricole, ma i più pesanti contributi negativi sono giunti innanzitutto dall'export di macchinari e apparecchiature meccaniche e quindi dalle industrie delle apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche, medicali. L'economia della regione quindi è in crescita, quando si è però così dipendenti dall'export si è anche dipendenti dalle fluttuazioni delle politiche, delle economie e delle scelte dei paesi di approdo delle proprie merci. Ecco quindi che con Brexit, la frenata della locomotiva tedesca e i dazi di Trump si è cominciata a percepire anche qui una flessione negli ordinativi che potrebbe diventare, chi lo sa, probabilmente più marcata nei prossimi anni. Il problema però, come sempre con l'Italia, sorge con le piccole e medie imprese, soprattutto con le piccole. Nei primi sei mesi di quest'anno lo stock delle imprese artigiane è diminuito di 6.500 unità a livello nazionale. I risultati più preoccupanti però sono proprio registrati in Emilia-Romagna, sono calati di 700 e passa imprese, seguiti da Sicilia e Veneto. Come sempre, insomma, luci ed ombre ci dipingono una realtà dinamica come quella emiliano-romagnola, un'area con standard di vita oggettivamente alti, una società che ha visto negli ultimi anni cambiamenti importanti, una regione rossa che il 26 gennaio potrebbe risvegliarsi verde. Un'economia che cresce, con settori di innovazione importanti, addirittura all'avanguardia e perfettamente integrati nei grossi mutamenti tecnologici che il mondo ha vissuto. Ma si sa che i cambiamenti lasciano anche qualcuno, molti, spesso troppi, indietro, spesso persi per strada. Di questi cambiamenti, di questi flussi, delle ragioni di questa sorta di rottura emozionale che c'è stata tra la sinistra e l'Emilia Romagna, e vedremo come andranno le elezioni, vorrei parlare con l'ospite di questa prima puntata della seconda stagione di Auditore, dopo un piccolo stacco per rifiatare un attimo. Qua ritornati per questa seconda parte della puntata sulle elezioni in Emilia-Romagna. Ce l'abbiamo fatta, è stata tosta, ma siamo qui con il reverendissimo, eccellentissimo dottore Alessandro Riggio e siamo in diretta anche incredibilmente dagli uffici del Corriere della Sera, questa è un'altra storia, collaboratore del CISE, che è il Centro Italiano di Studi Elettorali, della LUIS, fondato dal professor Roberto Dalimonte, quindi uno degli ideatori dell'Italicum, sicuramente uno dei più grandi.
Lo zio, come ama definire lui.
E uno dei politologi più sicuramente influenti anche a livello nazionale. Io ti vorrei chiedere, come stai vedendo queste elezioni in Emilia-Romagna?
Vedo delle elezioni che per la prima volta in 50 anni sono competitive ed è un dato interessante, si potrebbe partire da qui. La Lega, che è diventata primo partito in Emilia Romagna alle europee del 2019, lancia l'OPA sulla regione con una candidata che è espressione della sua stessa base. Lucia Borgonzoni è già stata in passato anche candidata sindaco di Bologna e senatrice, ha avuto esperienza di governo come sottosegretario. Questo a dimostrazione del come la Lega cerchi di formare una propria classe dirigente da spendere poi direttamente sul territorio e non riciclando questo detto in un'accezione che non è né positiva o negativa, e non riciclando come hanno fatto altre forze politiche esponenti radicati sul territorio, come faceva, per dirne uno, il PD renziano. Quindi la ferrea volontà di Salvini di conquistare la regione e piazzando quella che è una delle sue fedelissime.
Ma non ti sembra che sia un candidato un po' debole rispetto a... cioè una delle cose che, seguendo la campagna elettorale, Bonaccini rivendica e critica proprio della Borgonzoni è la sua debolezza in qualche modo, cioè il fatto che chi fa realmente campagna elettorale sia Salvini, che sta provando a creare una campagna, da una campagna regionale una campagna nazionale.
Questo perché la Lega, così come fino a 4-5 anni fa il Movimento 5 Stelle, ottiene risultati migliori nelle elezioni politiche rispetto alle elezioni locali. Specifico, elezioni locali in realtà dove ancora non ottiene percentuali così alte o può vantare un radicamento forte, come in Veneto e in Lombardia. In Emilia-Romagna ha ottenuto già risultati importanti. Nel 2014 ha espresso il candidato alla presidenza della regione Alan Fabbri, che oggi è sindaco di Ferrara, però naturalmente non viaggia con la stessa prestanza elettorale delle altre regioni del nord. La debolezza della Borgonzoni secondo me poi deriva anche dal fatto che le liste in suo sostegno sono molto più forti. Questa è una situazione scomoda, trasversale ai partiti di centrosinistra o centrodestra a seconda delle fasi politiche, che più colpisce i partiti di centrodestra e che non mi farebbe meravigliare se la sera delle elezioni Stefano Bonaccini riottenesse la rielezione con un gap percentuale abbastanza importante rispetto invece alla sua coalizione. Dunque la Borgonzoni, che in quanto candidata debole patisce, non riesce a trainare la forza delle liste in suo sostegno, e il voto disgiunto che potrebbe recitare un ruolo di prim'ordine e addirittura, stando questo all'ultimo sondaggio SVG diffuso il 9 gennaio, determinare e decidere le elezioni.
Perfetto, e quindi parliamo un attimo del sistema elettorale, perché probabilmente a me nemmeno è chiarissimo come funziona il sistema elettorale in questo caso.
Il sistema elettorale in Emilia-Romagna è un sistema elettorale misto. Non stiamo qui ad ammorbare il fatto che per l'80% sia proporzionale e il 20% maggioritario, perché è anche un meccanismo particolare, è uno dei più complessi tra le regioni italiane.
Perché ogni regione ha un suo sistema, può votare un suo sistema.
Può votare un proprio sistema elettorale sulla base di alcune linee guida stabilite da una legge quadro nazionale. In pratica tutte le regioni hanno adottato ad oggi il proprio sistema elettorale col passare degli anni, a partire questo dall'elezione diretta del presidente della regione, che è stata scadenzata nel tempo, però introdotta bene o male da quasi tutte le regioni. Oggi veramente in poche realtà non c'è. Gli elettori emiliano-romagnoli, quel che conta da sapere è che potranno eleggere un presidente e assicurare a questo presidente una maggioranza in consiglio regionale pari almeno a 27 seggi sui 50 totali, è sufficiente che il presidente eletto ottenga un voto in più del suo competitor. Dunque il premio scatta a chi vince. A chi vince prende anche un voto in più. Non ci sono soglie, dunque non c'è una percentuale che deve essere raggiunta al fine del raggiungimento di questo premio. Il sistema è così, potremmo parafrasare citando il sistema britannico, first past the post, cioè certo. Il primo sconfigge quello che segue.
La differenza, allora ti chiederei, facciamo un po' di servizio pubblico, direbbero. Facciamo un po' di servizio pubblico. Differenze tra un sistema proporzionale è un sistema maggioritario, anche perché è un tema di attualità, se ne parla perché c'è la volontà di riformare per l'ennesima volta, perché ormai cambia più o meno ogni due anni, la legge elettorale. Quindi ti chiederei se ci puoi spiegare la differenza in poche parole, anche in modo semplice.
Il sistema proporzionale è un sistema che tende a trasformare armonicamente, a non distorcere, la percentuale presa dal partito in seggi. Dunque, se il partito X prende il 30%, questo partito otterrà su per giù il 30% dei seggi. E quello che conta è il risultato finale, perché in un'elezione come quella della Camera dei Deputati italiani, italiana. Un partito con il 30% avrà il 30% dei seggi e così via. Quello che invece differisce dal sistema maggioritario, il cui archetipo si rinviene al sistema inglese, ancora tornando alla perfida Albione,
come no.
Il sistema maggioritario, l'uninominale secco, invece prevede dei collegi. I collegi sono delle porzioni di territorio dove si assegna, dove si assegnano i seggi. In Inghilterra questi collegi sono molto piccoli e all'interno di ciascun collegio viene eletto un deputato, quindi un collegio, un seggio, mentre invece col sistema proporzionale non è così. In un collegio possono essere eletti più seggi. In Gran Bretagna questo fa sì che poi i partiti più rappresentati in Parlamento non necessariamente abbiano preso più voti rispetto agli altri, ma che li abbiano meglio concentrati in queste piccole porzioni di territorio su tutto il paese.
Ultima domanda per andare un po' a concludere anche sull'attualità e sulle elezioni regionali. Noi abbiamo appena in realtà finito, possiamo dirlo a 10 minuti, un lavoro molto interessante collaborando con Data Room di Milena Gabbanelli sulle elezioni dell'Emilia Romagna, partendo da un'idea che ti era venuta, cioè venuta sul capire perché in una regione oggettivamente ben amministrata secondo tutti i parametri, quasi tutti, è stato veramente difficile trovare qualcosa che oggettivamente non andasse. Si può sempre migliorare, però, rispetto al resto. E quindi cosa è successo in una regione oggettivamente ben amministrata, in cui per 70 anni un partito e le sue declinazioni poi a seguire fino a 3-4 anni fa, anzi 5-6, era un partito forte, radicato? Secondo te cosa è successo? Qual è stato il motivo della rottura emozionale Partito Democratico della sinistra in Emilia Romagna?
Io credo che la rottura emozionale faccia più clangore rispetto che altrove, perché qui il Partito Democratico, tutti i predecessori del Partito Democratico rappresentavano un sistema, rappresentavano quasi idealmente una visione della società. E anche in Emilia Romagna la prima spiegazione che mi do, gli effetti della globalizzazione, nel modo specifico della crisi del 2008, si sono riversati e hanno prodotto conseguenze più forti. Quindi direi questo: anche in Emilia Romagna la globalizzazione ha lasciato sul campo vincitori e vinti. I vinti erano per tanti decenni riconducibili al Partito Comunista in senso lato, dunque non necessariamente alle sezioni del Partito Comunista, ma all'universo mondo che circondava il partito. E quando la crisi ha cominciato anche a richiedere il pagamento di prezzi salati, come poi nel caso della crisi nel 2011, il Partito Democratico ne ha risentito molto. Ne ha risentito molto, abbiamo visto nel lavoro che abbiamo condotto, in un primo momento con un drastico calo dell'affluenza alle regionali del 2014, che sono quelle che hanno eletto Bonaccini. Un calo drammatico, andò a votare il 37%.
In una regione abituata a tassi
fino al 94, oltre al 90%, certo. Quindi a dimostrazione di una disaffezione che montava, un fiume carsico, che poi però è emerso e ha punito il PD alle politiche 2018 e alle europee del 2019, dove addirittura il primo partito è la Lega di Salvini.
Predizioni non se ne fanno. Come secondo te può andare a finire
questa
elezione?
Io credo che il voto disgiunto ricoprirà un ruolo importante in un senso o in un altro. E dovendomi sbilanciare, queste sono le cose che in genere non vanno mai fatte, però pronostico una vittoria di Lucia Borgonzoni. E sono stato indeciso fino a 5 secondi prima se dirlo o meno, però credo che l'affluenza tornerà a livelli consistenti. Questo non necessariamente potrebbe essere un bene per il centro-sinistra, a dispetto di quel che comunemente si pensa.
Certo.
E potrebbe fare la differenza anche, ricordiamo, la dispersione prodotta dalla presenza del Movimento 5 Stelle col suo candidato.
Anche se oggi vedevo che dicevano al voto disgiunto di votare Bonaccini.
Sì, ma perché questo possiamo chiudere, è un dato Chiudiamo interessante così. Sui 5 Stelle. Nelle regionali, storicamente, loro, a tutte le latitudini, specialmente al sud, però, ottengono più voti al proprio candidato presidente rispetto alla lista. Come se la spinta antisistemica si riversasse nella scelta del candidato governatore, nell'organo monocratico, ma al tempo stesso la presa della deferenza esercitata dai candidati al Consiglio regionale in ogni caso non tramontasse. Invece in Emilia-Romagna lo stesso sondaggio SVG di cui parlavamo del 9 gennaio pronostica il contrario, dà il candidato sotto di un punto e mezzo due rispetto alla lista, segno che una parte, certamente minoritaria, però possibilmente decisiva, dovesse vincere Bonaccini, degli elettori 5 Stelle voterà la lista, ma Bonaccini. E possibilmente, se il dato dovesse essere magari superiore già al punto e mezzo due, potrebbe essere uno tra i tanti, tra le tante cause dell'eventuale sconfitta del centro-sinistra.
Perfetto, staremo a vedere, insomma, chi vivrà vedrà, le elezioni sono tra 3 giorni, quindi manca poco. Io ti ringrazio infinitamente per aver avuto la pazienza di resistere alle mie pressioni per fare questa intervista.
Grazie a te, è stato un piacere essere ospite.
Ti ringrazio e niente, noi vediamo un po' come vanno queste elezioni, speriamo bene, dipende dal punto di vista ovviamente, e alla prossima puntata.
Auditore, un podcast di Manfredi Montanari, seconda stagione.